Controradio, Newsline Estate.
Sì, è subentrata anche la nostra sigla estiva degli spazi informativi. C'è un palinsesto che manteniamo sempre con i soliti orari, i contenuti, i contenitori, ma che avrà delle modifiche nel corso dell'estate anche per quanto riguarda le conduzioni che faremo a turnazione, compatibilmente appunto con la gestione dell'estate. A Controradio, dicevamo, la cronaca, gli aggiornamenti da Massa Carrara, dove si sono concluse nel pomeriggio di oggi le operazioni di prima accoglienza dei 70 migranti arrivati questa mattina al porto a bordo della nave Ocean Viking di SOS Mediterranee. Dopo le visite mediche e riconoscimento, tutti i migranti hanno ricevuto un pasto, hanno cominciato a partire con pullman e pulmini verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla prefettura. Tutti rimarranno in Toscana. Per la nave è il terzo sbarco nella nostra regione in tre mesi, il 18° per lo scalo a Capuano dal 2023. Ulteriori particolari su controradio.it. Torniamo invece alla vicenda che coinvolge la vicenda giudiziaria che coinvolge la sindaca di Prato Ilaria Bugetti. Sulle accuse voglio leggere gli atti e rendermene conto, poi mi esprimerò con compiutezza. Queste sono materie delicate sulle quali interviene la magistratura e quindi voglio avere piena cognizione degli atti che le vengono imputati. Così il presidente della Toscana Gianni, a margine di un'iniziativa, è intervenuto sull'inchiesta che coinvolge la prima cittadina di Prato, di cui ci rende conto negli aggiornamenti il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
La città è ancora sotto shock, le ultime notizie sono quasi congelate perché c'è un clima di attesa in questi tre giorni che separano la sindaca dall'interrogatorio davanti alla giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla sua libertà personale, perché si sono stati chiesti gli arresti domiciliari e il divieto di comunicazione per lei appunto dai PM che indagano. Quindi c'è questo clima abbastanza surreale, la città non si aspettava di vivere un momento così a solo un anno dalla sua elezione. C'è anche una riflessione politica in corso, è chiaro che la riflessione politica è quella che riguarda questo campo largo, questo esperimento che a Prato è l'unico capoluogo toscano dove PD e Movimento 5 Stelle governano insieme, e c'è questa, questo travaglio. In questo momento si riaffaccia la questione morale, insomma, che abbiamo imparato a conoscere sotto vari profili negli anni, negli ultimi decenni. Il Movimento 5 Stelle ha preso già un pochino le distanze dicendo che si riserva di uscire dalla giunta se la decisione del giudice dovesse essere appunto favorevole agli arresti domiciliari. Questo insomma è anche qualcosa che attiene a quello che è lo sgomitamento nel campo largo, il posizionamento anche rispetto all'occupazione di spazi del campo progressista, e il PD che fa una riflessione. Sappiamo che in queste ore, in questa riflessione, vista l'importanza di Prato anche in funzione delle regionali, anche in funzione del modello che era stato dichiarato rispetto appunto a quello che doveva succedere a livello nazionale, c'è una riflessione importante.
La decisione sugli arresti domiciliari dovrebbe arrivare a breve.
Sì, dovrebbe arrivare giovedì tecnicamente, poi vediamo se si riserva il giudice di prendersi più tempo. La giudice è una donna, Francesca Scarlatti. Giovedì c'è questo interrogatorio per l'appunto di Ilaria Bugetti, dove Bugetti sceglierà, siamo venuti a sapere, di parlare, quindi non starà in silenzio, sceglierà di dire la sua. Sappiamo tutti benissimo che è diritto dell'indagato rimanere in silenzio, invece lei parlerà, cercherà di chiarire, e in quell'occasione appunto il giudice, dopo l'interrogatorio, deciderà questa decisione. Sappiamo tutti che è dirimente non solo per la sua libertà, ma anche dal punto di vista politico, visto quello che abbiamo appena detto.
E il governatore Gianni, rispondendo a una domanda sui contraccolpi all'alleanza in costruzione con i 5 Stelle per le prossime regionali, visto che i pentastellati hanno ipotizzato di uscire dalla giunta comunale pratese, come sentivamo anche da Bernardini, dove siedono insieme alla PD, ha detto di non avere elementi ancora per affermare questo. Gianni, che è intervenuto anche sulla possibile data di voto, ormai abbiamo 4 sedute del Consiglio regionale, presumibilmente il voto in Toscana sarà il 19 ottobre di quest'anno, mancano 4 mesi, lo ha affermato sempre a margine di un'iniziativa all'assemblea di UPI Toscana oggi a Firenze. Gianni recentemente si era dichiarato contrario a uno slittamento delle elezioni regionali. Per quanto riguarda l'opposizione a Firenze, invece, vi segnaliamo che Alvaro Ringressi passa alla lista Schmidt come consigliere di quartiere 5 a Palazzo Vecchio. L'annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa. Sono stato eletto con l'UDC nella lista della Lega, ha detto Ringressi. Poi ci sono state delle delle incomprensioni, ho fatto questa scelta, ero molto orientato dal programma della lista Schmidt, secondo Ringressi a livello di politica cittadina serve una buona concretezza, bisogna organizzare le cose in modo che siano spese bene, bisogna che ci sia un buon uso delle risorse, insomma migrazione che vi stiamo raccontando in questo periodo, in attesa poi dell'appuntamento elettorale delle regionali di cui parliamo spesso anche in Buttiamola in Politica, come è avvenuto questa mattina nella nostra newsline. Ma alle 18:50 vogliamo occuparci di economia con un focus specifico dedicato all'artigianato toscano che è entrato in piena stagnazione, questo quanto emerge dai dati dell'11° rapporto Ebret, di cui salutiamo la presidente Monica Stelloni. Buonasera, ben trovata.
Buonasera, grazie.
Dunque oggi una giornata intensa, la presentazione attesa, un appuntamento che fa il punto della situazione proponendo anche strumenti e possibili scenari. Parliamo del rapporto economico annuale dell'artigianato toscano. Ci dia una sintesi della fotografia che avete illustrato questa mattina nell'ambito della vostra iniziativa.
Sì, allora noi abbiamo titolato che di certo c'è solo l'incertezza, perché al di là del fatto che l'indagine è stata chiusa a marzo prima del cosiddetto Liberation Day, no? Quindi ancora l'incertezza sarà maggiore di quella che abbiamo rilevato, tenendo conto che facciamo un'indagine campionaria sulle quasi 19.000 imprese toscane con dipendenti iscritte ad Ebret, il campione è di 792 imprese, quindi è un campione significativo. Se andiamo a vedere che cosa è accaduto, di fatto si arresta la crescita del fatturato e l'artigianato, come anticipato, è in stagnazione. E naturalmente ci sono andamenti divergenti, perché la crisi della filiera della pelle ha trascinato verso il basso, cioè c'è stato proprio un crollo, meno il 13,2%, e nel manifatturiero, oltre alla pelle, arretrano anche la sarta, stampa, legno, mobili, metallo, gomma, plastica, abbigliamento, quindi gli unici settori che tengono sono i servizi e l'edilizia. E questo penalizza i territori maggiormente aperti al mercato internazionale a vocazione manifatturiera, quindi Pisa, Arezzo e Firenze, mentre crescono Pistoia, Lucca, Grosseto, Livorno ed è stagnazione per Prato, Siena e Massa-Carrara.
Ecco Stelloni, forte contrazione anche per quanto riguarda gli investimenti e sono tornati a diminuire i dipendenti artigiani.
Esatto. Dopo 10 anni tornano a diminuire i dipendenti, gli addetti alle imprese artigiane calano nei comparti manifatturieri, sono circa 2.000 unità, di queste 1.300 nella filiera della pelle, 340 nella meccanica, 295 nel tessile, e vira in negativo anche l'edilizia, mentre c'è una leggera flessione del terziario. E nonostante questo, e nonostante diminuisca anche la domanda di lavoro, aumentano le difficoltà di reperimento. Non solo, ma c'è un tema che riguarda nel reperimento difficile anche la richiesta di professionalità basse, figure non qualificate. Cresce la richiesta di figure non qualificate. Questo ci deve preoccupare, perché vuol dire che il settore non si posiziona verso l'alto, verso la specializzazione, verso settori che innovano, ma sul basso.
Questo è un quadro non solo di incertezza, ma di, immagino, di grande anche sgomento in termini proprio di qualità, no? Di un sistema che va ripiegandosi su se stesso, ma dall'osservatorio che tipo di sollecitazioni, di richieste, di possibili anche spinte per un rilancio a partire dal territorio sono emerse?
Allora, noi pensiamo che ci debba essere, diciamo, uno scatto sulla dimensione di impresa. Noi vediamo che le imprese che cessano, che sono state oltre 700 le imprese cessate, sono tutte piccolissime, sono microimprese. Quindi vuol dire che per queste la necessaria aggregazione non c'è stata, e che anche all'interno dei distretti non riescono, neanche all'interno del distretto tecnologico della moda riescono a trovare quelle sinergie che li consentono di andare avanti. Quindi noi abbiamo chiesto anche agli interlocutori che c'erano al tavolo, quindi anche alla Regione Toscana, un intervento che vada oltre il Fondo Unico Moda, ma un intervento che guardi alle transizioni, cioè a come possano essi, possa attivare un circuito virtuoso tra, che passa dalla istruzione alla formazione continua e anche all'università, ma che recuperi quel saper fare, quella parte di competenze che si imparano solo lavorando. Quindi tenere insieme, costruire un modello che oggi non esiste, un percorso dove ci sia una formazione che guarda a tutto l'ecosistema, il dipendente, l'imprenditore e quel sistema che gli sta intorno, perché noi vediamo che in questa costellazione dove per la pelletteria c'è il brand così lontano che nella catena del valore ha grandi profitti, il lavoro è pagato pochissimo. Quindi chiediamo, seppure il momento è difficile, però che ci sia anche un recupero sul fronte salariale, retributivo, perché le retribuzioni nell'artigianato sono più basse e quindi spesso le persone che hanno bisogno di lavorare per vivere sono costrette a cambiare settore perché la paga, la retribuzione che ricevono non è sufficiente.
Selloni, abbiamo fatto una prima illustrazione di un articolato quanto mai utile rapporto annuale dell'artigianato toscano. Ci torneremo poi anche con ulteriori approfondimenti. Grazie nel frattempo alla presidente di Ebret.
Grazie a voi. Buona giornata.
E giriamo pagina, andiamo alla cronaca, perché come è prevedibile sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del bambino di 10 anni scomparso ieri nelle acque del Bilancino a Barberino di Mugello. Sulla tragica scomparsa del piccolo la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Sinistra Progetto Comune presenta una mozione in Consiglio Comunale a Firenze per la dignità dei lavoratori del mercato di Sant'Ambrogio e per rimettere in discussione il percorso che ha portato alla riqualifica dello spazio che oggi mostra tutti i suoi limiti. Piero Poggi è di Sinistra Progetto Comune.
La pubblica amministrazione non deve farsi regalare i progetti, non deve, per due ordini di lavoro. Da una parte perché è la pubblica amministrazione che deve decidere, e la fase progettuale è la fase in cui si decidono le priorità, si valutano insieme agli operatori quali sono le modalità migliori per realizzare un'opera e si ha un ruolo attivo. E in un progetto regalato che arriva, anche se arriva al momento spinto dagli operatori, in quel momento, in quella situazione, vuol dire abdicare al proprio ruolo come pubblico. Dall'altro c'è un tema di rispetto del lavoro, che rispetto a quello che noi riteniamo, e anche l'Ordine degli Architetti lo chiede da anni, cioè un'idea di rivolgersi a fare più gare di progettazione, oggi se noi accettiamo progetti regalati è quello, ci piace o non ci piace. In una gara di progettazione possono partecipare tutti, possono partecipare anche gli studi più piccoli, c'è una maggior pluralità e si sceglie non il progettista o i progettisti, ma si sceglie il progetto migliore. Quindi c'è anche maggior garanzia di poter trovare anche soluzioni a cui magari gli uffici e l'amministrazione non hanno pensato. Per cui è più aperto per tutte e tutti e a maggior garanzia dell'interesse pubblico. Quel progetto arriva da, sostanzialmente, a un certo punto viene iniziata una gara per un affidamento di una progettazione su Sant'Ambrogio, che si chiude con l'arrivo di una proposta da parte di uno studio pratese, di una proposta alternativa direttamente progettuale.
È morta all'età di 91 anni Nara Cambi, che da bambina aveva capito l'orrore della guerra e della deportazione e aiutava i suoi genitori a nascondere gli ebrei dai rastrellamenti. Sapeva che nella sua casa a Campi Bisenzio la famiglia, madre e padre, Luigi e Nella, nascondevano gli ebrei e tutti quelli a rischio deportazione in una stanza semi nascosta dove gli sguardi dei tedeschi sarebbero potuti arrivare più difficilmente. Ogni volta che c'era il rischio di rastrellamenti, lei a 10 anni all'epoca dava una mano. Nara ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nell'RSA La Mimosa a Campi Bisenzio, a pochi metri da quella che una volta era la sua abitazione, la sua storia anche sul nostro sito controradio.it. Ci occupiamo invece adesso di ecoansia, una condizione sempre più diffusa, alimentata dalla crescente consapevolezza degli effetti della crisi climatica. Si occuperà di questo un gruppo formato dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, verrà attivato a breve. Raffaele Palumbo ne ha parlato con la consigliera dell'Ordine, Diana Lenza.
Stiamo parlando di una iniziativa che ha l'Ordine degli Psicologi della Toscana di studiare il fenomeno, e quindi a livello di Consiglio dell'Ordine abbiamo pensato di mettere su un gruppo di lavoro proprio sull'argomento dell'impatto psicologico dei disastri ambientali, e quindi a breve ci sarà un gruppo di psicologi che studieranno il fenomeno, creeranno degli eventi, ci saranno delle pubblicazioni oppure degli eventi rivolti sia agli altri colleghi psicologi della Toscana che anche alla popolazione. E quindi su questo stiamo lavorando, proprio perché ci rendiamo conto, perché appunto nella piana tra Pistoia e Firenze di disastri ambientali ne abbiamo avuti negli ultimi anni, e quindi abbiamo potuto riscontrare nei nostri studi privati come l'impatto nuoce sulla salute psicologica delle persone. E l'ecoansia è proprio una reazione emotiva che hanno le persone quando si rendono consapevoli delle condizioni, degli effetti sulla propria psiche delle crisi climatiche. Diciamo che ci possono essere anche delle reazioni positive, perché l'ecoansia non è che la dobbiamo solo considerare da un punto di vista negativo, perché molte persone, proprio perché la sentono, si attivano per diventare degli attivisti.
Il saldo degli alberi sulla linea 3.2.1 della tranvia sarà assolutamente positivo, perché mentre le piante lungo il percorso prima dell'inizio dei lavori erano 1.469, alla fine dell'opera saranno 2.294, dunque 824 alberi in più rispetto a quelli attuali. Lo ha dichiarato l'assessore alla tranvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio rispondendo oggi a un question time in Consiglio Comunale. Dispiace ogni volta che dobbiamo abbattere un albero, ha aggiunto, ma la tranvia è l'opera più impattante e rilevante che viene realizzata nella nostra città. Con quest'ultima linea ci saranno di fatto una riduzione di 4.400 tonnellate di CO2 l'anno e la riduzione di 1,4 tonnellate d'anno l'anno di polveri sottili.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Alle 19 passate da 2 minuti, come anticipato, vogliamo proporvi un'intervista realizzata a Walter Veltroni, che sarà lunedì 23 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, nell'ambito dell'estate fiesolana, con le emozioni che abbiamo vissuto gli anni 60, quando tutto sembrava possibile. Al pianoforte Gabriele Rossi, scene di Angelo Lodi, regista lo stesso Veltroni, grande protagonista della recente storia politica e della cultura italiana. Sul palco si metterà in gioco per raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso. Domenico Guarino lo ha intervistato.
Naturalmente la prima domanda è abbastanza scontata. È uno spettacolo complesso, no? In cui dentro c'è la musica, ci sono le immagini, ci sono le sue riflessioni. Da dove parte l'esigenza di portare in scena questi temi?
Ma guardi, un po' dall'idea di parlare di quel decennio come di un decennio di speranza, un decennio luminoso, è il decennio che comincia con le Olimpiadi, è il decennio dei Beatles, di Giovanni XXIII, di Kennedy, di grandi suggestioni politiche, civili, ideali, della musica pop, poi di tante altre cose. È un decennio che poi si conclude nel suo contrario, perché finisce con le bombe di Piazza Fontana e inizia un altro tempo della storia. Però è un decennio abbastanza straordinario anche per il fatto che arriva praticamente poco dopo, 15 anni dopo che l'Italia era ridotta a un cumulo di macerie, ed è la dimostrazione che insomma l'impegno, la forza, l'intelligenza di un paese poi riesce a rigenerare energie e a determinare speranze.
Cosa ci racconta quel decennio e il racconto di quel decennio rispetto all'oggi?
Ma appunto il raffronto è tra un po' la cupezza che viviamo oggi, no? Questa sensazione di nero permanente, questa difficoltà a coltivare il futuro. Lì invece era tutto spostato in quella direzione. Poi è il decennio in cui i giovani scoprono di essere giovani, e lo faranno a Firenze con l'alluvione, lo faranno nei festival di musica pop, lo faranno con il giovane Holden, lo faranno con Meroni, giocatore di calcio. E, insomma, io cercherò di raccontarlo con l'obiettivo di far commuovere e di far ridere. Ecco, è quello che abbiamo fatto nei primi 30 spettacoli. Io non sono solo sul palco, c'è anche un ragazzo di 22 anni, un pianista fantastico che ho trovato su Instagram, che ha 1 milione di followers. Insomma, mi piaceva l'idea che fossimo 2 generazioni diverse a raccontare gli anni 60. Quindi, insomma, un po' come nella commedia all'italiana, no? Si diverte, però al tempo stesso ci si commuove e si ragiona.
Lei è sempre stato impegnato nel campo culturale, è un intellettuale, no? È un intellettuale prestato alla politica, o la politica in qualche modo ha influito sulla, magari anche limitando, no, la sua passione verso l'intellettualità. Le volevo chiedere anche cosa, in che modo questo rapporto tra la politica e la cultura, il cinema, la musica, i suoi interessi, ha sempre dimostrato l'ha formata.
Proviamo a tradurre la parola politica in impegno civile, che non è diverso, però allarga la dimensione. E io ci sono valori sui quali mi sono formato quando ero ragazzo, mi sono formato per convinzioni personali, per letture, per persone che ho incontrato, e sono i valori che poi mi hanno accompagnato per tutta la vita e che segnano ogni cosa che faccio, come è naturale che sia. Quindi da questo punto di vista non c'è cesura, non ci sono vite diverse e stagioni diverse. Io ho sempre cercato, anche quando avevo prevalentemente una responsabilità di tipo politico, di coltivare passioni e curiosità persino eterodosse, no, dal punto di vista culturale. E quindi, insomma, per me è sempre una forma di impegno civile, come è naturale che sia e come è sempre che sia la produzione culturale.
Oggi viviamo tempi in cui la politica, ma non solo, è piuttosto vocata al cinismo. Lei dice non dobbiamo perdere la speranza, e allora dove coltivarla?
Beh, nella consapevolezza che non è vero che il mondo non cambia e che siamo usciti da momenti della storia devastanti, drammatici, anche più di quelli che stiamo vivendo, ne siamo usciti con la forza di generare giustizia sociale, diritti civili, un senso di appartenenza alla democrazia, alla libertà. Naturalmente non dobbiamo dare nulla per scontato, ecco, ragionare sugli anni 60, che sono anche gli anni del muro di Berlino, per capirsi, non è che siano stati solo rose e fiori. Ci aiuta a capire questo, che la lotta per la libertà non deve mai essere considerata acquisita o inutile, perché la libertà la si riconquista ogni giorno, e quindi il richiamo all'energia di quel tempo storico e anche ai desideri, ai sogni, alle aspirazioni può essere utile in questo momento.
In conclusione, non posso non chiederle, a poche ore dalla tornata referendaria, come vede il futuro del centrosinistra, lei da padre del PD?
Può anche non chiederle.
Beh, però abbiamo parlato di speranza, no? Quindi in qualche modo.
Sì, però io tendo a non mischiare le cose che diciamo fanno parte del lavoro culturale con la cronaca politica. Le posso dire solo questo, che diciamo la democrazia è fatta di alternanza, la democrazia è fatta di rispetto dei ruoli, la democrazia è fatta di partecipazione, e noi stiamo vivendo un momento molto difficile da questo punto di vista, dal punto di vista della vita democratica delle società occidentali. Guardi quello che succede negli Stati Uniti in queste ore, questo risulta evidente. Per questo torno al tema che dicevo prima, anche il referendum ci richiama alla necessità di rigenerare una passione, una partecipazione, una condivisione di valori che nel corso di questi anni da tutte le parti, diciamo così, è venuta.
La Schult presenta Flog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Flog, via Mercati, Firenze. Primo doppio appuntamento. Giovedì 19 inaugurano il palco estivo gli Spleen, giovanissima grunge punk band fiorentina. Venerdì 20 Numa Crew. Tutte le info sui canali social La Schult Firenze. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla diramazione Lucca Viareggio, 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 69 tra Massa Rosa e Lucca Ovest in direzione Lucca. Sulla stessa tratta, ma al chilometro 75 e 400, si è verificato un altro incidente. In A12 sulla diramazione per Livorno, per una perdita di carico chiuso lo svincolo di Stagno in direzione Genova. Incidente al chilometro 174 tra Livorno Centro e Stagno Nord verso Genova. In FIPL in direzione mare, rallentamenti tra Firenze Scandicci e La Strassigna. Sul raccordo Siena Firenze code per incidente tra Impruneta Gravenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Sulla tangenziale ovest di Siena, rallentamenti per lavori tra Siena Acqua Calda e Siena Ovest in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Alle 19:11 vi diamo notizia della gru agli Uffizi. Sono iniziati alle 7:45 di stamani i lavori di smontaggio di questa grande gru del cantiere dei nuovi Uffizi, installata nel piazzale del Museo Fiorentino nel lontano, a questo punto, 2006. Per rimuovere il pesante braccio orizzontale collocato a circa 60 metri da terra, utilizzato un maxi gancio. L'intervento proseguirà nei prossimi giorni, completandosi il 21 giugno, quando, per festeggiare l'addio alla gru tanto criticata, è stato organizzato un evento sulla terrazza degli Uffizi alla presenza del ministro della cultura Giuli, leggiamo da una nota delle gallerie. Andiamo invece a Villa Vogel. Per bambini e non solo, l'estate nel quartiere 4 di Firenze sarà all'insegna del teatro ragazzi, teatro di figura, narrazione, musica, fantasia, in un'esperienza che coinvolgerà tutte le famiglie. L'inaugurazione è martedì 25 giugno alle 21 in piazza dell'Isolotto con il teatro delle bolle, il magico teatro delle bolle di sapone di Michele Caffaggi, artista di fama internazionale, che presenterà il suo spettacolo Fish and Bubble. 10 appuntamenti fino alla fine di agosto con tante compagnie teatrali, tra cui gli immancabili Pupi di Stack. Sandra Salvato ha sentito per noi l'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini ed Enrico Spinelli dei Pupi di Stack.
Saranno 10 eventi in 2 mesi, dal 25 giugno al 27 agosto, dalle bolle di sapone al teatro a ovviamente i burattini e gli spettacoli teatrali con Calvino e con tante compagnie che verranno insieme ai Pupi di Stack, che ringraziamo per il lavoro, per l'organizzazione e per la creatività che ci mettono. Dai bambini dai 3 anni in su, a seconda dei tipi di spettacoli, però 2 mesi all'insegna della creatività e della fiaba.
Si cerca di fare un teatro un po' per tutte le età, anche perché ci si richiama a vecchie fiabe popolari che magari le nonne o le bisnonne conoscevano, e quindi si fa ridere anche i grandi, si diverte i bambini, le paure sono tutte per i bambini e il lieto fine è tutto per i bambini.
Questa forma di intrattenimento resiste nonostante la globalizzazione, l'idea di un gioco digitale. Cosa significa per voi riuscire a mantenere questo pubblico?
Tutti ci fanno questa affermazione, domanda, no? Dice, ormai siete una razza in estinzione. In realtà, pur essendo io molto vecchio, appartengo a un gruppo di burattinai italiani molto vivace. Ci sono tanti giovani piuttosto bravi che si faranno e ci sono molte iniziative, siamo organizzati, quindi siamo una categoria un po' nascosta, però insomma siamo un mondo attivo.
Dal 14 al 17 luglio torna invece a Firenze la Gaberiana nella sua terza edizione, 4 giorni di incontri e musica, direzione artistica di Andrea Scanzi e il perenne ricordo di Giorgio Gaber. Tra le novità, l'introduzione del premio la Gaberiana 2025 sezione musica, che sarà assegnato a Samuele Bersani. Il premio la Gaberiana sarà invece assegnato al procuratore Nicola Gratteri. Sentiamo la sindaca Sara Funaro e il giornalista Andrea Scanzi.
Voglio ringraziare di cuore Andrea Scanzi per la passione e la generosità dedicata a Firenze con questa terza edizione, ricchissima, con tanti eventi negli eventi, per cui 4 con più momenti importanti, dove vengono anche mandati dei segnali forti di attenzione al mondo della cultura, al mondo dell'arte, al mondo delle eccellenze, non solo all'interno del mondo della musica, dell'arte, della scrittura, ma anche all'interno del mondo delle istituzioni, con premi importanti.
Molti appuntamenti, più delle due edizioni precedenti 2023-24, siamo passati da 8 eventi a 12, 3 eventi a serata, 4 serate consecutive dal 14 al 17 luglio, ingresso libero, sempre Firenze, sempre quartiere dell'Isolotto, sempre nel ricordo di Giorgio Gaber. Partiremo il 14 luglio con Fabrizio Gifuni, grandissimo attore, poi ci sarà Setac, premio Tenco 2024 come miglior album in dialetto, e poi la prima serata in Piazza Gaber verrà conclusa alle 22:30 con Nicola Gratteri. Poi ci sposteremo il 15 luglio, martedì, alla Limonaia, Villa Strozzi. Cominceremo sempre alle 20:30 con Corrado Formigli, 21:30 ci sarà Amara, grandissima cantante, e alle 22:30 un nome che a Firenze conoscete bene, Stefano Massini. Terza serata veramente forte, Alessandro Di Battista alle 20:30, alle 21:30 ci sarà Niccolò Fabi e alle 22:30 ci sarà Marco Giallini. Ultima serata, 17 luglio, ci saranno alle 20:30 Luca Sommi, alle 21:30 ci sarà Siria e alle 22:30 il gran finale sarà Samuele Bersani.
Tutte le informazioni rispetto a Villa Vogel, alla Gaberiana, sul nostro sito controradio.it. Intanto si è chiuso il Firenze Rocks alla Visarno Arena di Firenze, ha registrato 110.000 spettatori nel corso dei 3 giorni di concerti. Sul palco, tra gli altri, Guns N' Roses, Korn, Green Day e Public Enemy. Dal 2017 ad oggi abbiamo sempre tenuto un livello altissimo, con questa edizione però possiamo dire di essere tornati anche ai grandi numeri, ha dichiarato Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia.
Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane. Tour di 2 settimane in Argentina, dalle cascate di Iguazú ai confini col Brasile al Perito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago, da Buenos Aires con il suo tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, e l'incredibile fauna del Sud America, guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it banner Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
Radio Newsline Sera, la storia.
Alle 19:19 minuti vogliamo dedicare la storia di questa sera al Barella o Barella, insomma un titolo e un nome che ironizza su una condizione ma soprattutto una finalità sociale importante da più punti di vista. Dopo la visita o il prelievo, una tazzina insieme. Riapre questo servizio e noi vogliamo salutare Paolo Nacci, consigliere Humanitas di Scandicci. Ben trovato, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ci racconti, salve, questa storia, una riapertura importante per la comunità, per quello che va a sostenere, frutto di un'ampia collaborazione, di una rete, insomma.
Sì, Barella è, diciamo, il nostro bar estivo che si apre nei giardini, nel giardino Landi, Oris Landi, di fronte all'Humanitas di Scandicci ogni estate. E quest'anno però, diciamo, che abbiamo deciso di riaprirlo con un obiettivo in più, una finalità in più, nel senso che in collaborazione con altri soggetti del territorio, li posso citare: il Centro Diurno Il Faro, la cooperativa Barberi e la cooperativa Girasole e l'associazione CUI Ragazzi del Sole, sostanzialmente andiamo a riaprire questo bar con diciamo un inserimento lavorativo di persone con disabilità, per cui la mattina, insomma, ci sarà questa bella iniziativa.
È un progetto dunque di autonomia lavorativa che però attiva, come dicevamo, tutta una serie di significati e di valori e anche di collaborazioni.
Esatto, sì, diciamo che è proprio il tentativo di dare un contributo, insomma, a un'autonomia lavorativa per persone per il quale può essere un'opportunità e può essere davvero un cambiamento importante. E a questo si affianca anche l'idea di Rete Pass, che ha i propri ambulatori lì accanto, di offrire un caffè a chiunque nell'orario, diciamo, della mattina, nell'orario d'apertura del bar, a chiunque faccia una visita può c'ha il caffè offerto, diciamo, al Barella e quindi servito da questi ragazzi.
Ah, per capirsi, appunto, la Fondazione PAS sostiene questo progetto che prevede questo caffè sociale, questo caffè sospeso, come lo vogliamo chiamare, insomma un voucher per tutti coloro che,
esatto,
hanno avuto una prestazione ai servizi sociosanitari presso gli ambulatori di via Bessi, e quindi tutto questo nella fascia oraria 7:30-11, diamo questi riferimenti da oggi sostanzialmente per tutta l'estate.
Sì, no, la fascia un po' più tardi, il bar viene aperto dalle 9,
ecco.
Quindi comunque
diciamo, le analisi si possono fare dalle 9. 7:30, però dalle 9 c'è questa possibilità.
Esatto, però chiaro. Appunto sì, quindi appunto chiunque acceda agli ambulatori di via Bessi non fa altro che, al momento che ha finito la prestazione, attraversare la strada, entrare nel giardino di Humanitas, e lì trova appunto il bar con questo caffè offerto, caffè sospeso. E insomma, credo possa essere anche un'occasione di incontro piacevole e bello con dei ragazzi e ragazze che, insomma, ci mettono tanto impegno e tanta passione a portare avanti, insomma, questo lavoro.
Infatti, Nacci, voi la definite, è bella questa definizione, cose di comunità, no? Realizzare cose di comunità che attivano, aprono vari canali, varie possibilità, intercettano bisogni, magari quello di un anziano che è andato a farsi un'analisi del sangue e vede in questo caffè sospeso un'opportunità di magari stare meno solo e in qualche modo dare anche un contributo di sostegno lavorativo a questi ragazzi. Dunque davvero abbiamo voluto dedicare una storia a un'iniziativa importante che è riaperta da oggi, dicevamo, in via Bessi. Grazie al consigliere dell'Humanitas di Scandicci, Paolo Nacci, per essere stato con noi.
Se vi posso rubare un ultimo secondo,
certo.
Nel pomeriggio si attiva sempre diciamo in questa nuova parola d'ordine delle cose di comunità che ci cerchiamo di promuovere, il pomeriggio invece da oggi, insomma, dalle 16 alle 19 promuoviamo un'altra iniziativa sempre lì al stesso bar, che è la Perifin, che è un momento di incontro invece rivolto a dei ragazzi giovani che possono venire, e l'idea è quella di lasciare il telefono, abbandonare un po' il telefono in una scatola e stare insieme, fare giochi da tavolo, fare giochi insomma che saranno disponibili lì, e anche qui, insomma, cerchiamo di promuovere un modo un po' diverso di ritrovare la comunità, insomma.
Ci incuriosisce, magari un pomeriggio di questi facciamo un'incursione anche noi per intervistarli e dar voce a questi giovani, facciamo tanta fatica ma vogliamo creare spazi di approfondimento con la loro partecipazione. Grazie Nacci, grazie, buona giornata. giornata, buon lavoro.
Grazie a voi dello grazie, salve.
E allora, in conclusione però dobbiamo darvi una cattiva notizia, riguarda l'aria condizionata che è fuori uso al presidio sanitario di Palagi a Firenze. Da stamani che l'impianto è fuori uso per un guasto al pian terreno dell'ospedale, i tecnici si stanno adoperando per accelerare i tempi e farlo ripartire prima possibile, anche se al momento i tempi non sono certi. Questo è quanto spiega la ASL Toscana Centro in una nota. L'aria condizionata è mancata in particolare all'accettazione con il CUP, l'oculistica, la radiologia, i punti prelievi e altri ambulatori al piano terra, soprattutto in considerazione insomma delle temperature elevate di questi giorni. L'azienda si scusa per i disagi con gli utenti e con il personale di servizio e garantisce massimo impegno per far ripartire l'impianto a breve. A questo punto direi speriamo di darvi buone notizie nella giornata di domani. Un'ultima notizia invece riguarda una nomina. Luigi Paccosi è il nuovo presidente di Casa Spa, è stato nominato dall'assemblea dei soci della società riunita oggi. Paccosi, 62 anni, è stato indicato dal comune di Firenze, attuale presidente del CESVOT e componente del comitato di indirizzo della fondazione CR Firenze, è stato inoltre presidente del CDA dell'ASP Firenze Monte Domini. Del nuovo CDA di Casa Spa fanno parte anche Silvia Agnoletti, confermata ricercatrice, e l'avvocato Nicola Boschi, anche lui indicato dal comune di Firenze. Siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani: da poco nuvoloso a parzialmente con addensamenti in Appennino associati a locali piogge, in particolare sul versante orientale. Nel pomeriggio locali rovesci temporaleschi sembrano più probabili sulle province di Arezzo, Siena, Grosseto e Pisa. Miglioramento deciso invece in serata: venti da nord-est fino a moderati, mari mossi, in attenuazione sottocosta, temperature in ulteriore diminuzione, in particolare per quanto riguarda le massime. Sono le 19:26 minuti, la Newsline in versione serale termina qui. Interviste e approfondimenti che potete riascoltare anche sul nostro sito controradio.it. Newsline che tornerà domattina dalle 8 con Raffaele Palumbo. E allora, ringraziando Giustina Terenzi per l'assistenza in regia, dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.